Maracanã.
Buon pomeriggio, un saluto da tutti voi, un saluto da Marco Piccheri, benvenuti a Maracanà. Ci siamo come sempre, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, mi dovete sopportare. Al momento ancora da solo, ma speriamo per poco, perché poi ritornerà qui la padrona di casa. Eh sì, perché noi pensiamo di comandare, no? Ma in realtà comandano sempre loro, e quindi anche qui comanda lei. E quindi vado, appena mi danno l'ok, intanto vado a disattivare il beep che avete sentito dal PC per partire. Quindi buon pomeriggio di nuovo e un saluto a lei, a Cinzia Sant'Angeli. Vado piano, mi dicono: Marco, rallenta, la vedo, si è messa adesso in postazione e noi l'abbiamo attesa. Ciao Cinzia, ben trovata.
Impegnata in una telefonata.
Ha telefonata? Posso sapere con chi eri al telefono? Posso?
No,
non si può sapere. Va bene, segretissimo. Stavi preparando. Intanto hai fatto i capelli? Sei andata già dal parrucchiere? Ma tu sei sempre stata in ordine, quindi non hai.
Appuntamento con il parrucchiere.
Venerdì. Però ti ho sempre visto in ordine, quindi dai, cambia poco.
Quindi è sabato con l'estetista. Hanno dovuto prendere due con l'estetista perché tutto insieme non riuscivo a fare.
Bene. Tra l'altro ho visto che fanno ore continuate, insomma, per cercare di smaltire tutti quanti e accontentare tutti. Bene, io ancora non ci vado, mi tengo il capello lungo. Io adesso vediamo. Forse questo periodo di lockdown senza problemi mi ha fatto cambiare idea e quindi cambio look e divento capellone un po' la Pierluigi Pardo, quindi me ne attacco un po' pure sopra, che mancano un po'. Vabbè, dai, facciamo questo inizio così. Allora Cinzia, dunque, intanto diamo il buon pomeriggio, ringraziamo anche coloro che ci hanno preceduto, quindi con tutta la mattinata di DMV Radio diamo anche il buon pomeriggio a coloro che ci stanno vedendo e sentendo attraverso l'applicazione, come sempre, a coloro che ci stanno anche vedendo attraverso il canale 298 del digitale terrestre Lazio e Umbra Yes TV, e quindi in FM sui 99.8 di Radio Yes Roma e provincia. Più tardi andremo anche nelle Marche, Ancona, quindi con Radio Tua, vi daremo poi l'appuntamento intorno alle 15 e prestissimo, ormai ci siamo, stanno per arrivare anche delle novità dove ce ne andremo un po' Nord Italia e poi anche un po' nel resto dell'Italia. La butto lì così, delle nome. Che c'è qualcuno con i piatti lì vicino a te? Che succede?
È
tua figlia che sta pranzando. Vabbè, giustamente è anche l'ora. Dunque, cara Cinzia, è vero? Una volta, un po' prima era però l'orario. Erano le mattinate con bis e il pranzo è servito, capito? Allora, il pranzo è servito del calcio qual è, Cinzia?
Non lo so.
Non si sa più niente. Una confusione totale proprio.
Dai, ormai si naviga a vista.
Una commedia proprio. Una commedia. E ne parleremo perché poi arrivano, insomma, ci sono sempre le problematiche relative a sto benedetto protocollo. Che quindi non si va avanti. Mentre dall'altra parte cominciano già a fissare le date dell'inizio degli allenamenti, le date della possibile ripresa. Qui la data proprio non è una cosa, non si può sapere. Adesso spunta, attenzione, l'ipotesi playoff. Perché? Una soluzione che ne avevamo parlato tanto tempo fa, tra l'altro anche con l'avvocato Feltra ne avevamo parlato di questa possibile soluzione, bocciata, mi ricordo, da moltissimi qui nel corso della diretta, anche dagli stessi ascoltatori. Adesso spunta pure questa ipotesi e qui c'è da ragionare un attimo, perché, e ne parleremo nel corso, diciamo, di questo lungo pomeriggio, Cinzia, perché se l'ipotesi è quella di garantire comunque la parte finale del campionato attraverso i playoff, attraverso queste sfide, poi andremo anche a leggere quale sarebbe l'eventuale formula che va quindi a riguardare determinate squadre. Ora, se questo potrebbe garantire, a me non piace, lo dico subito, ho sempre detto la formula non piace, però in una situazione di emergenza potrebbe essere una strada percorribile, Cinzia. Allora, esatto, una strada percorribile che potrebbe garantire il finale di campionato e potrebbe anche garantire degli introiti da questo punto di vista. Ora, se non piace questa formula per motivi sportivi, allora qualcuno potrebbe cominciare a mettere in dubbio il fatto del problema economico. Perché se c'è il problema economico, eventualmente si accettano pure i playoff. Se è un problema economico legato al fatto di non finire la stagione. Quindi questo è uno dei punti che poi andremo anche ad analizzare insieme. Ti vedevo perplessa.
No, no, dico, fermo restando che la strada migliore rimane quella ovviamente di giocare tutte le partite che rimangono.
Sì, se trovano una data, perché se continuano così non si capisce.
Se non si dovesse riuscire a trovare una soluzione a questo, e già sarebbe insomma motivo di discussione, perché poi all'atto pratico vediamo che in realtà insomma la possibilità di fare c'è. Al di là di questo, è ovvio che rimane l'ipotesi dei playoff e playout, è l'unica strada per attribuire, diciamo, il titolo e qualcos'altro anche proprio dal sì. campo. È ovvio che non è la stessa cosa, è chiaro. Ma per una questione anche per le squadre impegnate in altre competizioni, che può essere la Champions, l'Europa League, la Coppa Italia, un conto è giocare, un conto è fare delle partite, diciamo, spot. È tutta un'altra.
Vabbè, vediamo un po'. C'è questa situazione qui che è venuta fuori, e poi c'è naturalmente anche il discorso del calciomercato, quindi un po' adesso di cose le andremo subito ad analizzare insieme agli ospiti che stanno per arrivare in questa prima parte di Maracanà. E poi ricordiamoci anche questa bella. Anzi, iniziamo così con la fotografia di giornata che abbiamo scelto. E quindi la condividiamo anche con gli ospiti che già sono all'ascolto e ci stanno sentendo. E quindi condividiamo questa bella immagine di Mertens con la maglia del Napoli, quindi questo accordo raggiunto con il Napoli, quindi cuore, passione, anche sensibilità, vicino ad un bambino che ha subito un atto di bullismo bruttissimo. Ieri circolava sui social questa situazione di questo bambino, veramente vergognosa, una roba veramente ignobile. E qui c'è un bel gesto, noi la stiamo vedendo, ve la stiamo raccontando, di Mertens con la maglia numero 14 insieme a questo bambino, che rappresenta molto, ecco, questo giocatore che ormai ha sposato, no, il progetto, ha sposato Napoli, e quindi sembrava dover andare via, invece rimane al Napoli e prolunga, diciamo così, il contratto. Ne voglio parlare subito e vado a dare il buon pomeriggio a Claudio Pasqualin. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. C'è anche Vincenzo Marangio, reduce dalla lunga mattinata di TMV Radio. Io l'ho ripreso al volo, non lo faccio pranzare. Ciao Vincenzo.
No, dobbiamo fare dieta. Ciao, buongiorno a tutti.
Tutti a dieta. Allora, voglio subito iniziare con Mertens. Claudio Pasqualino, un tuo subito pensiero sulla situazione di Mertens. Ieri ne abbiamo parlato molto di questo giocatore, poi è arrivata questa situazione che lo vede di nuovo con la maglia del Napoli. Claudio.
Io parlo volentieri di Dries Mertens, non a caso detto Ciro.
Esatto.
Perché Ciro ormai è un pezzo di Napoli, fa parte dell'arredo, è un'icona partenopea. Quindi io stesso, senza saperne leggere e scrivere, per così dire, ero in ansia e percepivo, anche giovandomi di una certa quale esperienzaccia, percepivo la possibilità che questo contratto andasse in porto e che quindi ci fosse un lieto fine, ma credo che per i tifosi del Napoli sia una gran bella notizia, perché anzitutto un giocatore così è difficile trovarlo in giro, insomma, ecco, ma poi per tutti i motivi, è nel cuore dei napoletani, il record di reti e bla bla bla. E in ogni caso è un gran momento, credo, per il Napoli, anche dal punto di vista tecnico, ovviamente, perché giocatori così forti è difficile trovarne in giro. Sarà rimasto male magari un attimo, si fa per dire, come spesso avviene, ma non c'è stato un vero mercato effettivo, però sicuramente l'Inter ci aveva fatto un pensierino.
Credo
che il più contento di tutti sia Rinovattuso, insomma, e debba essere lui comunque.
Che conserva un giocatore molto importante. Prima di sentire Vincenzo Marangio, voglio dare il buon pomeriggio anche a Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ti vediamo e ti sentiamo.
Ciao a tutti. Ciao,
Paolo,
Claudio,
ma dove sei oggi?
Ciao Paolo, ciao.
Ciao, ho voluto fare una location più esterna, più architettonica. Sono qui vicino alla Rai, però in una chiesa, cioè per dare un po' un look
come
diverso.
Come una chiesa?
No? La fase 2.
Come
vi piace?
Sì, ma è molto bello, sì.
Bene. Ho voluto fare tipo, sono ragazzo del muretto, sono seduto qua e quindi...
Bellissimo, bellissimo.
Beh, dai, vogliamo, facciamo un po' di anche di scenografia di un certo tipo.
Dai. Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Ma scusate, siete anche in video, fatemelo chiedere.
Sì,
certo, sì. Io che sono. Ah, ok. Questo io,
Claudio, la prossima volta, però, ti vogliamo in video anche a te. La prossima volta sì, organizziamo.
Magari potrebbe essere qualche nonna o qualche zia.
Ma che? Ma adesso non ti buttare giù così.
Le mie fattezze virili.
No, è anche un bel uomo Claudio, quindi giustamente è
certo, cioè, elegantissimo, tra le altre cose.
Un rozzo prestipedatore, o comunque dai, vabbè.
Va bene, va bene.
La parentesi per la quale mi scuso. Va. Però non sapevo che
siamo anche in video, tra l'altro sia sulla sia sull'applicazione e poi anche sul digitale terrestre, insomma ci siamo. Allora, prima di sentire Paolo, voglio sentire Vincenzo Marangio. Vincenzo, tu che vivi Napoli, conosci bene Napoli, Mertens che rimane Ciro, ecco.
Ah, mi sarei stupito se fosse andato via sinceramente Marco, perché per tanti motivi. Da un lato sicuramente magari un giocatore può trovare il desiderio e la voglia di provare una nuova esperienza. Però io proprio dall'osservatorio napoletano ti dico che Ciro non è solo un soprannome, è veramente un'identità che racconta il feeling che c'è tra questo giocatore e Napoli. Peraltro nei giorni scorsi un tifoso del Napoli gli ha fatto trovare al cancello esterno della sua bellissima casa, vista mare a Posillipo e qualcosa, un po' te l'ho fatta vedere l'altra volta nel collegamento live.
Sì, bellissima, bellissima.
A proposito di questo, ha fatto trovare una sciarpa con un bigliettino Drift resta a Napoli. Sono piccoli gesti però che ti raccontano di come un popolo, una città si è sposata con Mertens e vuole che Mertens si sposi con lei. Devo dire che la verità è che l'unica difficoltà che aveva fino adesso trattenuto un po' Mertens è i rapporti con De Laurentiis, che non sono mai facilissimi per i calciatori del Napoli, però poi il Napoli un pochettino sta andando incontro anche alle esigenze di Mertens. Dries Mertens avrebbe rinunciato anche a un po' di soldi rispetto a quelle che erano le sue richieste iniziali, perché comunque vuole cercare di restare a Napoli e restare nel simbolo, quindi direi è stato trovato questo accordo nel momento in cui forse De Laurentiis ha pensato anche che per sostituire Mertens si sarebbe dovuto anche un po' svenare, perché dovrebbe trovare un altro come Mertens. Mertens comunque vuole restare a Napoli, ci tiene, innamorato della città, quindi alla fine diciamo tutto è bene quel che finisce bene dal punto di vista napoletano e dal punto di vista anche di Mertens.
Allora Paolo Paganini, vengo da te e quindi Mertens, insomma Napoli, adesso ti chiediamo subito quali saranno eventualmente poi le altre manovre del Napoli anche in uscita, no? Perché si parlava di Mertens e Milik, quindi potrebbe essere Milik lui in uscita, e cosa cambia in casa Inter? A questo punto si va dritti su Cavani?
Guarda, intanto bisogna dare merito alla gente di Mertens, perché fino alla settimana scorsa la gente di Mertens ha tenuto un po' tutti sulla corda, perché a me risultava più di un incontro con Marotta in una situazione molto fluida con l'Inter, quindi evidentemente anche la gente ha giocato bene su due tavoli, facendo leva sulla volontà di Mertens di rimanere a Napoli, ma anche di avere secondo me anche una sorta di adeguamento economico che di fatto Mertens chiedeva, perché comunque l'offerta dell'Inter c'era ed era un'offerta molto comunque importante. Hai detto bene, perché comunque sia il discorso dell'Inter adesso cambia sotto l'aspetto delle strategie, perché arrivava Mertens con Lukaku, era già un tandem di un certo tipo al di là del futuro di Lautaro Martinez. Gli agenti di Cavani so che continuano a in qualche modo mandare a lanciare segnali per poter far tornare Cavani all'Inter Cavani in Italia, e l'Inter sicuramente è una destinazione sicuramente gradita, ma è gradita anche da Conte, perché Conte chiaramente uno come Cavani lo prenderebbe a braccia aperte. Anche qua c'è il discorso, attenzione, dell'ingaggio, perché Cavani viaggia su cifre molto importanti, è vero che è a parametro zero, però stiamo parlando di cifre che superano l'ingaggio di Lukaku.
Sì, quindi vado da Claudio Pasqualini. Claudio, che dici di queste operazioni, questo Cavani? Poi c'è anche, ricordiamo Werner, no? Che rientra sempre, giusto Paolo, come obiettivo in caso di partenza di Lautaro Martinez, no?
Esatto, sì, rientra. E poi c'è Paolo. L'Inter sta gestendo la questione Icardi, sì. Perché in tutto questo bisogna anche capire che l'Inter ha in mezzo Icardi, Cavani so che il Paris Saint Germain lo vorrebbe, è vero che va a scadenza, però chiaramente è un po' una situazione che si intreccia tra Inter e Paris Saint Germain, perché è chiaro che se Cavani dovesse andare all'Inter, il Paris Saint Germain farà di tutto per riscattare Icardi.
Claudio, stavi dicendo qualcosa?
Sì, no, ma io non posso non condividere tutto quello che ha detto sinora Paolo Paganini, sottolineando peraltro il parametro zero di Cavani. Paolo ha forse dimenticato, diciamo, che il parametro zero non esiste più, perché bisognerà valutare quali saranno le richieste del mediatore o del broker, che dir si voglia, che concluderà l'operazione. Per carità, potrebbero anche scondurla direttamente in porto le parti, no? Per così dire, Marotta da una parte e il procuratore di Cavani dall'altra, però la realtà dice che spesso intervengono dei mediatori che sostanzialmente reintroducono un prezzo, a volte anche ingente, a un cartellino. Per carità, Cavani ha pur sempre 33 anni, quindi per quante richieste si possano fare da parte dell'eventuale, e sottolineo eventuale, mediatore, non è dato sapere. Certo è che Marotta è professionista, serio, autorevole, e tutto è il presidente di una categoria che ultimamente a me pare abbia un pochino applicato al suo ruolo primario, che è quello di trattare appunto i trasferimenti per la propria squadra, no? Perché spesso si fa riferimento per comodità anche a dei mediatori che così surrogano, diciamo, l'intervento del direttore sportivo generale che sia. E quindi era questa un'annotazione rispetto alle altre, dal punto di vista, come dire, di quello che sta accadendo, sicuramente ineccepibili i Paganini, i Paolo.
Allora, prima di andare su altri nomi, però vado da Cinzia. Cinzia, c'è oggi, abbiamo letto che anche in casa Lazio c'è la situazione stipendi, no? Sembrava tutto a posto, poi invece praticamente anche Lotito vuole tagliare gli stipendi, giusto?
Sembra esatto così, e sembra insomma che ieri ci sia stata veramente una discussione molto accesa a Formello tra calciatori e insomma e il presidente Lotito. Quindi si pone anche il problema per la Lazio. In un primo momento invece
sembrava diversa,
che la situazione
fosse
diversa, allora, perché probabilmente con l'eventuale ripresa del campionato, insomma, Lotito voleva cercare di poter pagare salità comunque. E evidentemente sappiamo quanto attento il presidente dal punto di vista del bilancio, si è accorto che dovrà anche lui fare dei tagli.
Cos'è un segnale che ha capito Lotito che non si comincia? La butto lì, Paolo Paganini, parto da te. È un segnale interpretabile sotto questo aspetto? Perché lui fino adesso è stato calmo, dice tanto vi pago, si comincia. Cioè, ho capito che si comincia, adesso aspetta un attimo, sistema un po' la cosa.
Potrebbe essere una chiave di lettura, Marco, però secondo me io credo che faranno di tutto e di più per poter riniziare in qualche modo entro il 14 di giugno, perché comunque anche il segnale che è arrivato dalla Bundesliga, poi adesso ripartirà la Premier, io credo che sinceramente penso che sia più facile che, o almeno più facile, sia meno difficile ripartire rispetto a chiudere tutto. È un problema legato ai protocolli.
Paolo,
però,
playoff secondo te? No. Perché è spuntata questa ipotesi, Playoff?
Ma guarda, siccome ne abbiamo dibattuto spesso e volentieri, qui, e poi alla fine anche la gente lo ha capito benissimo, cioè al di là della salute, al di là giustamente dei protocolli delle misure diciamo così di contenimento e tutto quello che vuoi, però la ragione economica e i problemi legati a eventuali e possibili ricorsi che potrebbero paralizzare proprio anche la prossima stagione, credo che in questo momento siano sicuramente superiori rispetto a tante altre valutazioni.
Claudio Pasqualin?
Ma io spero che si faccia, come Paolo ha detto, di tutto e di più per giocare, ma non ne sono convinto che tutti remino nella stessa direzione. Anzi, a me sembra che si vada con riferimento a tutti all'insegna del doppio giochismo quasi, no? E dello scaricabarile, sperando che sia magari il governo a prendersi la patata bollente e a chiudere tutto, no? Piuttosto che il ministro sta da fuori, che lui stesso insomma non ho ben capito ancora da che parte stia, per così dire, insomma ci sono evidentemente prorompono
ondeggia Claudio
di parte, no? Scusami,
ondeggia il ministro pure lui, è un altro,
sì, che... appunto ondeggia, galleggia, ma è un atteggiamento da ministro questo,
è classico, siete voi. Sì.
Voglio dire, però quando leggo le dichiarazioni di Pozzo, di Cellino in primis, di Cairo, noto che Cellino è già con un piede in B, che Pozzo e Cairo potrebbero anche arrivarci, e mi auguro di no, ovviamente.
Beh, se fanno i playout, lui ci sta dentro con tutte le scarpe a farli, quindi non è che...
capito, c'è sempre un che di interessante, ma poi si leggono delle cose, per carità, era un titolo che probabilmente doveva sintetizzare le parole del mio amico, lo conosco da una vita, Giampaolo Pozzo, quando dice, qua... c'è qualcuno che fa il furbo, giocano col pallone. Ma allora, ma non è mica la pelota basca, cioè per forza giocano col pallone, non con il tamburello. Può darsi che a fine allenamento diano anche un calcio a quella roba là, a quella magica sfera di cuoio che vorrebbero abbracciare.
Abbiamo perso Claudio, vado un attimo. C'è Vincenzo?
Ci sono.
No, Vincenzo, ti do anche a te diciamo sull'argomento, soprattutto sulla questione playoff e playout, perché il Torino comunque sarebbe dentro in questa formula, ci sarebbero 8 squadre, quindi diciamo i playout di conseguenza sarebbero fra le ultime 8, quindi Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spalle e Brescia, ci stanno dentro tutte, capito?
No, vabbè, per me, tu lo sai come la penso, che la penso come te, sono un romantico del calcio, non mi toccate la serie, già abbiamo... visto
ma
delle
tutti
variazioni,
siamo
quella
così,
di...
Vincenzo, la pensiamo sì. Tutti così, dai, cioè sarebbe una morte civile la scelta dei playoff e playout.
Già francamente la decisione delle 5 sostituzioni cambia di molto il senso del calcio per come siamo abituati a vederlo. Già dobbiamo vedere il calcio senza tifosi per un bel po', già dobbiamo abituarci a vedere un film senza musica di fatto, perché poi il pubblico è la musica che è del calcio, l'aspetto bello, bellissimo, e dobbiamo vedere questo. Non mi fate vedere anche i playoff e i playout che rimescola veramente tutto, e allora non ha più senso, perché o un campionato viene organizzato in funzione di fare playoff e playout e quindi vengono stabilite delle regole precise, o a campionato in corso buttare questa roba qui dentro sinceramente mi sembra ucciderlo definitivamente. Allora a quel punto fermatelo e ricominciamo con la prossima stagione, passiamo per i tribunali, per quelle che saranno le cose che sicuramente verranno pure, e si passa alla prossima stagione, ma playoff e playout per giunta in corsa no, perché sennò veramente cambiamo sport.
Abbiamo recuperato anche Claudio Pasqualini, così
sì,
Claudio
sì, quando ho nominato la magica sfera di cuoio.
È stato Pozzo, ha tagliato la linea Pozzo. Perché...
Sì, mi ha tagliato. Ci conosciamo da qualche lustro, insomma.
Sono proprio
longevo.
Gli amici che fanno i sgambetti, Claudio.
Sì, ma gli amici ti guardi Dio come siccome è l'antico Broccardo.
Sì.
E quindi, ma in tutto questo, se mi consentite, c'è da notare che domani ci sarà un appuntamento, diciamo, non banale, no?
Sì.
Perché io credo che il Consiglio federale di domani non sarà una passeggiata di salute, insomma, perché domani la federazione deve decidere qualcosa, insomma, ecco, al di là delle formalità come lo stop ai dilettanti o la sospensione formale degli altri campionati, no? Però questo speriamo che in maniera compatta e decisa. E io devo fare i complimenti a Gravina perché si è messo come difensore strenuo, insomma, della continuazione del calcio. Io lo dico anche percependo, per quanto si possa attraverso la mascherina d'obbligo e la distanza doverosa, la gente, insomma, il calcio deve contribuire a riaccendere il motore della vita, no? E che è questo che si aspetta la gente. E Gravina fa altro tipo di valutazioni da quelle così tanto poetiche che ho appena enunciato io, perché lui fa un discorso ovviamente, come dire, concreto, di problemi di mancati incassi, di problemi eventualmente con i broadcaster che, come dire, esitassero come minimo per il pagamento dell'ultima rata, insomma ci sono, c'è una situazione, sarebbe una situazione drammatica, insomma, ecco, se non si ripartisse.
Allora, Claudio, siccome ti dobbiamo salutare, noi andiamo in pausa, ti chiedo solo una cosa di un argomento che affronteremo dopo. Mi chiedo solo il tuo pensiero velocissimo. Oggi Agnelli fa 10 anni della gestione Juventus. Più forte la sua di Juventus, meglio la sua di gestione o quella di Boniperti? Dai, confrontandole.
Mi viene da dire così a pelle, ma lo dico a pelle senza avere ben presente tutti i dati. Boniperti per me è ancora, diciamo, top. Un presidente per quanto il presidente, per quanto non si chiami Agnelli, insomma, il presidente non può che essere Agnelli, un Agnelli. A occhio ho l'impressione che debba ancora fare un po' di strada.
È avviato bene, però. È avviato bene. Per raggiungere. È avviato bene. È avviato bene, però.
È avviato bene, sicuramente.
È avviato bene.
Mi è piaciuto solo nel caso del Piero, diciamo così, per il resto tutto bene.
Per il resto tutto bene, vedi, questa è la nota negativa che trova Claudio Pasqualini. Claudio, ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo.
A voi, buona continuazione. Ciao, ciao a tutti.
Allora, ciao. Con Paolo Paganini, Vincenzo Marangio e Cinzia Sant'Angeli torniamo subito. Piccolo break, di nuovo qui con voi. Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora vado a fare subito a richiamare i nostri ospiti con Paolo Paganini. Ciao Paolo, ti vedo, ben ritrovato nuovamente. C'è Vincenzo Marangio anche in collegamento telefonico.
Ci sono.
Ciao Vincenzo, vado anche collegato Skype davanti proprio al centro sportivo della Juventus. C'è Giovanni Albanese. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Allora, ciao Giovanni, ben trovato ancora. E dai, le ultimissime, perché prima abbiamo visto un po' di vie vai, la giornata.
Sì, Cristiano Ronaldo oggi ha trascorso la sua prima giornata qui alla Continassa dopo la quarantena di 14 giorni, si è presentato questa mattina alle 8:21 minuti, ha sostenuto le visite mediche e fatto la prima sgambata agli ordini di Maurizio Sarri. E qui chiaramente proseguono gli allenamenti individuali con piccoli gruppetti a tutela delle distanze per i calciatori, ma anche in questo modo dando la possibilità all'allenatore di proporre qualche attività di natura tattica. Cristiano Ronaldo è già uscito alle 12:18, quindi la sua prima giornata di allenamento dopo 72 giorni da quel Juve-Inter è già terminata. Domani toccherà a Szczęsny e De Ligt presentarsi per la ripresa. Dopodomani sarà la volta di Matuidi e Khedira. Venerdì toccherà ai brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alexandro. La prossima settimana gli ultimi due che sono rientrati dall'estero, ovvero Rabiot e Higuain.
Si è visto anche il presidente, Giovanni?
Si è visto anche il presidente. Tra l'altro oggi è un anniversario importante per lui, perché sono 10 anni di presidenza, si è visto il presidente circa mezz'ora fa, e quindi anche lui all'interno del centro sportivo bianconero in questo momento, così come Sarri, Nedved e gli altri dirigenti.
Bene, bene, bene.
Qualche giocatore invece ha già lasciato il centro sportivo dopo l'allenamento, dopo Ronaldo è uscito anche Gianluigi Buffon e qualche altro.
Prima di parlare del presidente Agnelli, ritornando al discorso di prima, chiedo a Paolo Paganini e anche a Vincenzo Maraggio le mosse Juve in ottica mercato. Approfitto anche della presenza di Paolo. Paolo.
Ma sai, la Juventus in questo momento, diciamo che la priorità riguarda soprattutto il discorso delle cessioni, perché la Juventus farà 1-2 colpi a centrocampo, secondo me, al discorso della prima punta legata all'uscita di Higuain e anche qualcosa sugli esterni, in particolare a destra. Per cui da quello che so è una Juventus molto attenta al discorso del bilancio, molto attenta al fatto di riuscire in qualche modo a inserire nelle varie operazioni, una su tutti i Pogba, giocatori che in pratica in questo momento non rientrerebbero più nel progetto di Sarri.
Vincenzo Marangio?
Sì, no, se parla Paolo io non posso che confermare tutto quello che dice Paolo, che è
stupendo,
poi soprattutto su Pogba, perché poi comunque conosce molto bene Raiola, i movimenti eccetera. Più che altro sarei curioso di chiedere a Paolo quanto c'è di vero nell'uscita da proprio di Raiola di qualche giorno fa su Repubblica, quando ha detto a Holland non è andato alla Juventus perché me l'avrebbero fatto giocare provocatoriamente nell'Under 23. È vero che è stata la Juventus a mollare a un certo punto,
o è come pensiamo tutti il giocatore che con poco il papà voleva che facesse una crescita graduale, non un salto così netto come, la, come quello che ci si aspettava la Juventus, Paolo?
Sì, qual è il nome, perché ti ho perso il nome.
Holland.
Ah, sai, cioè è una situazione questa che la Juventus in qualche modo sta monitorando, però io non ho indicazioni diciamo così legate al fatto che lui,
che non ha dato importanza al gioco, cioè che Raiola ha detto la Juventus lo avrebbe fatto giocare nell'Under 23, quindi diciamo non gli avrebbe dato spazio. È vera questa cosa, sì, oppure più giocatore?
Ma sai, Raiola da questo punto di vista, se fa un'operazione la fa per la prima squadra, non la fa per, la, per l'Under 23, quindi ci può stare questo discorso.
Bah, mi sembra veramente strano che la Juve non, vabbè, io, vabbè, vabbè, qualcuno ieri qui ha detto no, Sarri non l'avrebbe fatto giocare, bah.
Mi sembra
io, sì, qualche, io qualche,
ma non, cioè, è da prima squadra, cioè, ora, sì, voglio dire, va bene tutto, però è anche vero che stiamo parlando di un profilo di un giocatore che secondo me è destinato a, a livelli di Mbappé, sì, cioè, secondo il mio punto di vista, per cui non è il discorso della, la vedo difficile la situazione legata al fatto che si è fermato tutto sul discorso dell'Under 23.
Va bene, Giovanni Albanese, noi veniamo da te per salutarti e naturalmente ringraziarti per questo collegamento che abbiamo fatto. Ci puoi dare un po' così il programma e poi ti salutiamo della Juventus dei prossimi ore, giorni?
Ma guarda, buona parte continua ad allenarsi al mattino, e quindi presumo nei prossimi giorni si continuerà su questo programma. Come vi ho raccontato prima, da oggi cominciano a rientrare un po' tutti i calciatori che sono tornati dall'estero e che stanno osservando la quarantena. Oggi è stato il primo giorno di Ronaldo, da domani, come ho raccontato prima, gli tutti altri. Gli altri. Qui si è davvero pronti per andare eventualmente in ritiro con l'intero gruppo squadra, che non è solo ristretto ai giocatori e ai collaboratori tecnici, evidentemente, ma anche ai dipendenti che in qualche modo svolgono un'attività diretta alla prima squadra. Il J-Hotel è pronto ad ospitare davvero tutti, così come la Continassa ha tutti i comfort per trascorrere eventualmente il ritiro in questa fase 2 per il calcio italiano. Poi qui si è chiaramente in attesa del protocollo, perché solo quello darà la possibilità di convocare ufficialmente i calciatori
è un incubo,
da una data,
ragazzi,
precisa per la ripresa.
Questo protocollo è un incubo proprio. Va bene, grazie a Giovanni Albanese. Ciao Giovanni, a presto, Radio Bianconera. Naturalmente un saluto e buon lavoro. Do anche il buon pomeriggio ad Alessandro Canovi, che si unisce per questi minuti in una piacevole chiacchierata, che lo ritroviamo. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come sei serio? Che è?
Ancora non mi ha preso l'euforia del lockdown, del lockout.
Ho capito.
Ma un'ultima ora che riguarda proprio Alessandro Canovi.
Vai, te l'ho chiamato apposta, arriva... vedi?
Esatto, allora Lanza ha appena battuto questa notizia. Spadafora ha detto che l'ok deve arrivare anche da Alessandro Canovi. Servirà anche il suo ok.
Sì. Vabbè. Ride pure Paolo Paganini. Che dici, Alessandro? Dai,
visto che... Alessandro.
Ciao. No,
ciao.
Quello che è successo domenica, no? Quando abbiamo visto in Germania, sai, noi prima di vedere la Bundesliga, con tutte le stranezze, con tutte le ipocrisie che abbiamo visto, con i giocatori di un metro quando era in campo, giustamente si giocava una partita, però era un protocollo che, diciamo, c'era la verità, nessuno pensava fosse possibile, no? E invece la Bundesliga si è dimostrato che si può, con tutte le cose si può discutere se il formato piace o non piace, questo non è, però la verità è che siamo rimasti tutti, secondo me, tutti piacevolmente spiazzati dal fatto che si può fare.
Sì, sì.
Quindi secondo me molti campionati stanno cominciando a capire e a pensare cosa che si possa fare, tutte le difficoltà delle date che possiamo qua ripeterle. Forse la Francia ha preso la decisione un po' troppo presto, forse.
Si sono pentiti, tu che conosci bene l'ambiente della Liga.
Sicuramente il presidente Lione
è imbufalito proprio.
magistrali si sentono dovunque, e magari qualcun altro pure. So che c'è una squadra che è la Miao che ha fatto ricorso, non solo lei, ma anche addirittura il comune, perché mettono come se fosse un danno anche sociale alla squadra, alla città, no? Insomma, vedremo, ne vedremo del bello pure in Francia a livello, diciamo, giuridico, però secondo me, ripeto, quello che abbiamo visto domenica, ribadendo, può piacere o no, non sto lì a discutere, però ha dimostrato che si può fare.
Ma Cavani torna in Italia, da uno spunto a Paolo Paganini, dai, così lui dopo segna tutto. Paolo, se glielo chiediamo, Cavani
sì, Cardi no.
No, guarda, sai, per esempio, c'ha 5, diciamo, sono 5/6 giocatori che sono a scadenza di contratto, che secondo me sarebbero utili in molte squadre, no? Perché c'è pure un certo Thiago Silva che ha scadenza di contratto, cioè
tutti giovanissimi, no?
A livello tipo Corzavo e Monier,
sì.
C'è l'enfant prodigio a livello difensivo di Quassi, insomma, bisogna, sai, il mercato in questo momento c'è poco da fare, nessuno sa come riprende, cosa riprende, quindi secondo me ci sono stranissimamente dei giocatori che in tempi antichi significa 6 mesi fa, sarebbero già belli che accordati con squadre, ci sarebbe già mercato, invece vediamo che sono ancora squadre che sono pronte a fare acquisti in questo momento non ce ne sono. Io ieri leggevo un articolo del Monaco che ha 60 giocatori sotto contratto, ne deve mandare via 35. Cioè quest'anno io credo che sarà un mercato dove ci sarà una pletora di giocatori da offerti da e poche domande. Questa è la verità.
Sarà così, Paolo?
Sì. Secondo me sì, ha ragione Alessandro. Il discorso riguarderà molto il fatto che ci saranno pochi investimenti magari su giocatori di prospettiva, faccio per dire due nomi in Italia, sicuramente Tonali e magari Castrovilli, mentre per quanto riguarda tutto il discorso dell'esercito di giocatori che vanno a scadenza e non solo, ci sarà una sorta di possibilità di poter in qualche modo fare degli scambi o avere dei prestiti, però in una situazione di grande incertezza, perché se si riparte è un conto, se non si riparte chiaramente la situazione diventa ancora più complicata, perché ci saranno anche molte società che avranno problemi anche all'iscrizione, avranno problemi anche a poter in qualche modo iscriversi al campionato.
Vado da Cinzia.
No, volevo chiedere a Paolo, è vero che nell'ottica degli scambi, paradossalmente, chi rischia di restare bloccato è proprio il Barcellona, che non ha tanti giocatori da scambiare né tanti cash?
Ma guarda, è un po' emblematica la situazione del Barcellona, perché intanto c'è una, da quello che so, c'è una guerra interna, perché vogliono andare all'elezione del nuovo presidente, e quindi già a livello, diciamo, societario la situazione non è proprio fluida. Poi, se tu hai visto Pjanic, che a me risulta in qualche modo essere allettato dalla proposta del Barcellona, però c'è uno scoglio molto importante, perché il Barcellona per Pjanic ha offerto Rakitic, la Juventus ha detto no grazie. Si parla di Arthur, questo Arthur che però non vuole andare via da Barcellona, e quindi la situazione di un club come il Barcellona è molto congelata.
Cinzia, vengo da te, poi una cosa, facciamo un giro su questi 10 anni di Agnelli alla gestione alla presidenza della Juventus. Cinzia,
io insomma volevo chiedere se questa situazione molto particolare e delicata del mercato possa consentire ovviamente alle operazioni di scambio, ma ci sarà a questo punto una scremitura per quanto riguarda la qualità, il rapporto qualità e il prezzo del giocatore. Insomma, dovrebbe servire proprio a scremare un po' quello che il mercato offre, favorendo la qualità, ovviamente pensando pure al rapporto prezzo.
A me?
Vai Paolo, chi comincia? Paolo, vai.
Ah, va bene, sì, guarda. Sicuramente la situazione può essere come dici tu, nel senso che i giocatori, ripeto, secondo me il mercato dei giocatori di prospettiva, dei giocatori giovani, Zaniolo, parliamo di Zaniolo, di Tonali, di Castrovilli, di Chiesa, di Pellegrini, secondo me non subirà dei contraccolpi.
Infatti ha un target, diciamo, qualitativo.
Esatto. Mentre chi avrà grossi problemi, e prima Alessandro lo ha fotografato, cioè voglio dire, il Paris Saint-Germain ha giocatori, appunto, lascia perdere della portata di Cavani, di Kurzawa, di Meunier, di Thiago Silva. È vero che sono molti over 30, però sono giocatori che in un altro momento particolare, a quest'ora, avrebbero già trovato la propria collocazione e le stesse società magari avrebbero già impostato il lavoro su questi nuovi acquisti. Il rischio è che da qui a quando, voglio dire, se o no si ripartirà, avrai tanti giocatori che non avranno collocazione. Quindi o si tagliano di netto, ma di netto l'ingaggio, oppure veramente credo che ci sarà un ridimensionamento a livello generale per quanto riguarda gli ingaggi, i prezzi dei cartellini e le stesse commissioni dei procuratori.
Alessandro Canovi?
Allora, io secondo me ci sono tre elementi da prendere in considerazione. La prima è che chiaramente quando sarà il mercato, perché poi questa è la grande domanda, no? Sarà di un mese, sarà di sei mesi. Un mese significa, se solo un mese, significa distruggere, secondo me condannare a morte tantissime società, perché li obblighi a risolvere i problemi in un mese, che è praticamente impossibile. In sei mesi hai delle difficoltà di gestione che sono indubbie. Quindi già il primo elemento è capire quando e come sarà il mercato. Il secondo elemento che io metto in questa conversazione è il fatto che comunque, cioè, le partite della Bundesliga sono state viste da 1 miliardo di persone, cioè tutto il mondo ha guardato le uniche partite disponibili. Quindi secondo me è temporanea questa situazione, perché non dico sul prossimo mercato, ma tra un anno e mezzo si ritorna, secondo credo, perché ritorneranno l'intro dei pubblicitari, ritorneranno perché c'è voglia di calcio, e questo lo si evince dai dati d'ascolto di un campionato come la Bundesliga, che è un buon campionato, però non è considerato come la Liga Spagnola o la Premier,
certo.
La Serie A,
certo. Cioè, come appeal è minore, ecco, questo sicuramente.
Sì, diciamo che comunque non è tra quelli più visti, anche se è un ottimo campionato.
Sì, sono d'accordo.
E poi c'è la terza considerazione, che insomma, poi uno prende anche spunti dalle riflessioni che fa gente che fa questo lavoro un mercato da anni, tipo Sabatini. A domanda netta su certi giocatori che lui ha nel Bologna, dice: lo vendete quest'anno? E lui dice no, perché il suo prezzo non equivale al valore economico attuale, quindi determinato dal mercato in crisi, non equivale al valore tecnico. Quindi vuol dire che c'è una previsione nel futuro di che riprenderanno certi valori economici. Come, non dico come prima, però insomma è evidente che poi tutto ruota intorno a
questo
fattore, che è per la televisione.
Certo,
quello,
certo.
Secondo me è temporaneo. Il prossimo mercato è veramente un'isola a sé stante, e secondo me, e come diceva Paolo, il problema sarà la sopravvivenza di molti club che saranno costretti a vendere e quindi non acquistare. Quindi la prima cosa è vendere.
Ma che è l'uccellino di Del Piero che è scappato, questo che si sente continuamente?
Quello che ha fatto la prima cosa
pure lui.
No, perché si sente di continuo. C'è Del Piero che lo sta cercando, dice: dove sei, Alex? Lo cerca.
Maledetto,
mi
hai fatto vedere la colica.
Questo è bellissimo. Allora, sentite.
Però è un po' vecchio, dai, l'uccellino di Del Piero.
Ho capito. No, però tu sai che è rimasto da solo in questi giorni, no? Del Piero c'ha avuto un problema, l'uccellino è rimasto da solo, magari lo sta cercando, no? Insomma, facciamo.
Sbagliato acqua.
Dai, facciamo in bocca al lupo ad Alessandro, stiamo scherzando naturalmente, però l'uccellino c'è. Sentite, 10 anni della presidenza di Agnelli, mi dite qual è stato il momento più importante, più significativo di questi 10 anni? Noi ve ne diamo 4, poi però potete aggiungerli voi e fare come volete: la costruzione dello stadium, la scelta di Conte e Marotta, l'arrivo di Allegri, l'acquisto di CR7, se ce ne avete altri potete farlo. Stavolta parto da Vincenzo Marangio. Il momento più significativo, Vincenzo?
L'arrivo di Allegri, perché lui lì si è preso grandissima responsabilità, grandissima, perché Conte abbandonò la barca proprio alle soglie del campionato con la preparazione in corso, eccetera. E lui lì si è preso una grossa responsabilità, cioè una valutazione geniale, perché andare a trovare un allenatore che ti potesse addirittura migliorare quello che aveva fatto Conte, contro il volere dei tifosi che lo accolsero tra fischi e pernacchie, fu veramente una cosa, un atto di forza, ma un brillante intuizione, perché poi hai regalato di fatto altri 5 anni di successi alla Juventus. Poi è uscito tra fischi e pennacchi lo stesso Allegri, questi sono i misteri del calcio, però devo dire che quella è stata la scelta principale, poi scelta sofferta quella di farlo andare via, ma lì sappiamo che fosse per Andrea Agnelli si sarebbe ancora Allegri la Juventus.
Hai fatto sorridere anche Cinzia, che anche lei è una grande stimatrice di Allegri.
Conte Max.
Dai.
Come? Non ho capito, Cinzia.
CR7.
Ah, pure CR7. Infatti è tra i più votati, ma dietro proprio CR7 c'è in questo momento la costruzione dello stadium. Vado da Alessandro Canovi, momento più significativo, se tra questi oppure se ce n'è un ulteriore, Alessandro?
No, secondo me io sono d'accordo con sullo stadio. Cioè, secondo me è quello che ha creato un gap clamoroso tra la Juventus e le altre squadre. Il piano industriale, no? Dove il punto focale e centrale è lo stadio.
Quindi
secondo
tu vai per lo stadio. Sì. Votato per il 36%.
Gli ha dato un vantaggio industriale, pianificazione, che poi gli ha provocato, grazie anche al management, a Camarotta, e chiaramente, no? A Nedved, eccetera, Paratici, eccetera. Però chiaramente lo stadio è il punto centrale che gli ha permesso di
fare questo.
Di fare vuoto.
Più pratica la scelta di Canovi, più di cuore quella di Marangio. Vediamo un po' Paolo Paganini. Paolo.
Ma guarda, chiaramente sono tutti punti essenziali. Io spendo.
Non fa democristiana adesso, però.
Io vado su CR7.
Oh, ecco.
Vado su CR7 perché l'operazione CR7 ha sorpreso un po' tutti, ma soprattutto ha fatto tornare in mente gli anni d'oro del calcio italiano, quando in Italia arrivavano i Maradona, i Platini, gli Zico e Rummenigge. Quindi vuol dire lì ha fatto proprio fare il salto di qualità al calcio italiano, secondo me, l'arrivo di CR7, perché è un effetto poi a catena che poi ha portato altri giocatori importanti a dire: ah, ma allora c'è anche il campionato italiano, perché fino a pochi anni fa grandi, diciamo i top player mondiali, il campionato italiano lo hanno sempre snobbato di fatto.
Allora, siccome abbiamo ancora 3 minuti, me li prendo, Cinzia, perché questo abbiamo lo zuccherino.
Adesso, noi invece abbiamo chiesto,
ci deve sta pure la parte negativa,
controverso.
È il momento più controverso,
eccoci,
lo vedi, caro Paolo, prima di salutare tu pensavi di cavartela così,
infatti mi sono messo qua sotto il porticato
apposta. Vicino alla chiesa, così ti fai pure un po', no? No, voglio dire, momento più controverso, parto proprio da te. Noi ne abbiamo scelti 4, fai tu se ne vuoi aggiungere uno.
La scelta
di Sarri. Vai Cinzia, vai.
Separazione con Allegri, rivendicazione scudetti e rapporto con gli ultra.
Allora, caro Paolo, momento più controverso.
Momento più controverso, indubbiamente, secondo me, sai, che qua c'è un discorso controverso sportivo e controverso extra sportivo,
certo.
Perché è chiaro che ci sono valutazioni differenti. Dal punto di vista sportivo, secondo me, la scelta di Sarri. Perché secondo me Agnelli...
Controversa.
Sì, è controversa perché Agnelli probabilmente avrebbe voluto la conferma, comunque che proseguisse Agnelli, oppure cercare il colpo Guardiola.
Allegri o Guardiola, sì.
Extra sportiva, secondo me, sono i rapporti con gli ultra, ma questo non solo riguarda la Juventus, ma riguarda molte altre società.
Sì. Vado da Alessandro Canovi, vedi che noi siamo un po' cattivelli pure, eh? Alessandro Canovi. Vediamo un po', c'è Alessandro, recuperiamoli proprio al volo, sì. Allora, Cinzia, diamo un po' un attimo come stanno votando i nostri ascoltatori.
Sì, perché diciamo sta vincendo in questo momento con il 33,3% i rapporti con gli ultra. Insomma, sì, i nostri ascoltatori hanno votato il rapporto con gli ultra, momento più controverso. Poi la rivendicazione degli scudetti, a seguire la separazione, no, a seguire la scelta di Sarri e per ultimo la separazione con Allegri.
Allora, questi sono i 4 momenti controversi, il più votato abbiamo detto il primo, mentre dall'altra parte il più votato rimane in testa la scelta di CR7. Vincenzo Marangio, c'è al volo, ci abbiamo proprio
un minuto. Mi dici il primo che non ho sentito, sono il primo?
Allora, Allora, gli ascoltatori scelgono questo rapporto con gli ultras, questo, ma che è un po' generale, che questa è la cosa un po' più controversa che hanno scelto.
Allora, lo aggiungo anche io, lo sottoscrivo per il semplice motivo che oggettivamente la società da questo punto di vista forse dovrebbe comunicare un po' di più con il tifo, perché poi dopo tutto quello che è successo con il tifo organizzato c'è stata una chiusura netta, però lì ci sono anche tante persone che investono tanti soldi, che vorrebbero partecipare, non a caso lo stadium è silente, e allora se tu costruisci lo stadio annulli l'effetto stadio, se no riesci anche a creare un effetto tifo, e in quello forse è stato un po' debole, un po', diciamo, controverso nella sua gestione, questo sicuramente.
Alessandro Canovi, che l'abbiamo ripreso, Alessandro, e poi vi saluto.
Non ho sentito la domanda, scusa, perché ero fuori con...
Il momento più controverso della gestione di Agnelli in questi 10 anni, la scelta di Sarri, la separazione con Allegri, la rivendicazione degli scudetti, il rapporto con gli ultras di cui abbiamo appena accennato.
C'è possibilità di mettere un altro...
Puoi fare quello che vuoi, tu sei libero, voi siete liberi.
Per me è la separazione con Marotta.
La separazione con Marotta, vedi? Vedi?
Sì, io... secondo me quello è stato un momento per la, insomma, considero Marotta più bravo dirigente in questo momento sportivo italiano di gran lunga, no? Con distacco, e si vede all'Inter, no? Si vede i suoi risultati, la sua capacità, e quindi quello diciamo un momento secondo me critico, però in questo momento gli effetti non si vedono, però insomma, per me quello è stato un momento
più controverso,
controverso, ecco.
Sì, ci sta, vabbè, questo è anche un altro fattore, noi non l'abbiamo messo perché però è comprensibile, abbiamo messo invece tra le cose positive il rapporto Conte-Marotta e anche quello è molto votato. Va bene, io vi devo salutare e ringraziare tantissimo Alessandro Canovi, Paolo Paganini, che ti ringraziamo Paolo, un abbraccio.
Ciao a tutti,
Ma rimani lì Paolo? No, ti sposti? Rimani lì sotto?
No, vado a fare il chirichetto.
No.
Me l'ha chiesto il parroco, gli ho detto sono qua, vengo, non chiama pure, problema, torno all'antica.
Chiama pure Tommasi.
Anche tutti. Va bene.
Ciao Paolo, un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio. Ciao. Grazie a Vincenzo Marangio, Alessandro Canovi, un abbraccione ragazzi,
ciao,
a presto.
Ciao.